File 8, pagina 39, capitolo 7. Adelina, Maria, Angela, Erminia, correte, correte! Chiama raccolta le ragazze il capostazione, in evidente apprensione. È dal mese di settembre del 1943 che non passa giorno senza che quei lunghi treni, carichi di deportati fino all'inverosimile, transitino sui binari della stazione di Carnia e tutti sanno dove sono diretti. Così le donne, le ragazze e perfino le bambine sfidano i rigidi controlli dei soldati della Wehrmacht appena scorgono la locomotiva fermarsi al semaforo tra Carnia e Portis, accorrono con acqua, pane, un po' d'uva, fichi, a volte vino, per ristorare quei poveretti destinati ai campi di lavoro e deportazione oltre il confine. È bastato passarsi la parola di famiglia in famiglia e ogni volta che dal casello 39 echeggia quel fischio stridulo, lungo i binari si raccoglie una piccola folla femminile. E braccia e mani e urla e pianti e volti trasfigurati vengono loro incontro dai vagoni. È uno spettacolo che lascia senza fiato. Ma le donne, coraggiose, senza esitazioni non temono di soccorrere, accarezzare quelle mani adunche, quei volti deturpati dalla paura, quelle bocche lacerate da pianti strazianti. Tra essi potrebbero esserci i loro fidanzati, mariti, fratelli, cugini, scampoli di una generazione fustigata dalla guerra e illusa dalle bugie dei governanti. «Tieni questa giacca, portala a casa!» grida un prigioniero verso Maria e le lancia un capo pesante con tanto di mostrine lucenti, tutto imbrattato di sangue. La ragazza l'afferra al volo e sente l'odore della paura che ha impregnato quella stoffa macchiata. Poi tasta meglio e avverte all'interno un fruscio di carta. È un altro biglietto nascosto che ha scelto quella via estrema affinché mani pietose lo raccolgano e lo portino a chi di dovere. Maria sfila la piccola lettera dal taschino interno, la ripone nel grembiule, poi continua a raccogliere a piene mani altri biglietti volati disordinati sulla banchina della stazione. «Come sei bella! Sembri la mia bambina!» grida un prigioniero verso Angela e la sfiora con la sua mano callosa strappata alla terra. Intanto piange inconsolabile, rifiutando persino l'uva che la giovinetta gli porge. Erminia è la più anziana e si destreggia con sicurezza. Ne ha già viste tante nella vita. Questa è la seconda guerra che le tocca vivere. Il cuore le si è indurito, pare di pietra. Ha perso un marito in Russia e un fratello nell'affondamento del Galilea. Ma non si tira indietro. Quei deportati ora hanno bisogno di lei e le sue mani si muovono nervose a dare un po' d'acqua, a raccogliere le lettere, a stringere e confortare chi parte verso il nulla, il vuoto, l'inferno. Erminia pensa, spiando la svastica che si avvicina sulle uniformi del nemico stirate a dovere, che non è giusto trattare così quegli uomini. Il soldato tedesco la scansa con mala grazia, intimandole di allontanarsi. Ma lei lascia che il milite si diriga verso i vagoni più a nord del treno e poi torna imperterrita a sfidare la tracotanza degli oppressori. Adelina, 12 anni appena, è la più piccola del gruppo e sarà anche in coscienza, ma non ha paura. Ai lati della bocca, due fossette furbe portano il sole sul suo viso di pesca. La nonna le ha dato un pezzo di formaggio e una fetta di polenta da portare a quei poveretti e lei, abbandonati i giochi e la conta a mezzo, bram kul pan skul traspa tas sgobin champin. Ora corre verso il treno, si sente grande. Dall'interno del vagone proviene un gran rumore. I prigionieri si spingono, urlano, qualcuno piange e un tanfo insopportabile ha sporcato l'aria. Adelina storce la bocca, pure il naso, poi cerca di non sentire. Deve consegnare il suo pacco. Basta un attimo e una mano di falco sbuca dall'interno e glielo strappa dal grembo. La bambina rimane lì interdetta, frastornata, ma per poco. Lungo i binari distingue la figura nera di un altro SS che punta dritto verso di loro, inveendo con comandi secchi e aria da mastino come il suo cane che gli sta al fianco. Mostra con arroganza il fucile e, anche senza conoscere la sua lingua, si capisce che sta minacciando una fucilazione immediata. Non rimane che allontanarsi dai binari e aspettare che il soldato completi il suo controllo. Questo bisbigliano le più anziane ed esperte tra quelle donne coraggiose. Giulio si è ritrovato pigiato in un angolo, non è abituato a sgomitare, ma ora deve farsi avanti, è l'ultima occasione per lanciare la sua lettera. «Buttala, non c'è più tempo!» I ferrovieri hanno fatto il possibile per sganciare i chiavistelli dei vagoni, ma ci sono troppi controlli oggi. I tedeschi non mollano, con cani e fucili spianati, non abbiamo scampo, dice l'uomo dal volto deturpato, ora segnato da una piega triste, che pare tenerlo d'occhio da che son partiti. Allora Giulio striscia lungo le pareti fino alla feritoia, cerca una maglia di luce tra il filo spinato e lancia al di là del vagone la sua lettera che, con ali di farfalla, vola sul marciapiede, mescolandosi a decine e decine di altri biglietti lanciati dai suoi compagni di sventura. «Giusto in tempo», bisbiglia. Infatti, dopo un fischio assordante, il lungo treno riparte, diretto dove la valle si fa più stretta, buia, e viene risucchiato dall'ombra incombente dei monti. La stazione ripiomba nel silenzio. Ora ci sono solo loro, le donne, rimaste sui binari a raccogliere quei foglietti disperati. Una volta arrivate a casa, scriveranno in bella calligrafia. Suo figlio è transitato da qui e gode ottima salute. Vostro marito dice di non preoccuparsi. Suo nipote è vivo e sta bene. A madri, sorelle, mogli rimaste sole a macerarsi nel silenzio dell'assenza. Nessuno glielo ha comandato, ma loro non hanno dubbi su ciò che è da fare. È tempo di guerra, per Dio, e se non ci si aiuta tra poveri cristi, chi altro può farlo? Vicino al piede di Adelina si è posata una piccola lettera. Alla gentilezza di chi la raccoglie. Grazie. Sta scritto sulla busta e accanto l'estensore della missiva chiede per favore di consegnarla a una certa signora di un paese non lontano da lì. La bambina non ha un attimo di incertezza, se la stringe al petto e corre da sua nonna che la sta aspettando. Da che è morta la mamma ha solo lei. Pagina 43.